La buona notizia. L'approfondimento settimanale.
Ben ritrovati alla buona notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In studio benvenuto Monsignor Angelo Pagano, vicario apostolico di Harare in Etiopia. Grazie della sua presenza.
Grazie a voi dell'invito.
Proprio in questi giorni è nel Bresciano perché ha delle collaborazioni attive con la Caritas Diocesana e con Amare Onlus che si impegna proprio nel territorio etiope. Partiamo come in settimana dalla copertina del nostro settimanale La Voce del Popolo. Dov'è lo Stato? È una domanda che rivolgiamo alle nostre istituzioni perché il tema delle carceri italiane è un tema che troppo spesso non interessa la politica e soprattutto non si trovano delle risposte. Secondo il rapporto Antigone, al 31 marzo sono 61.000 i detenuti in Italia a fronte di una capienza di 51.000 posti. Ma non occorre andare lontano, basta guardare la situazione del carcere Nevio Fischione, già noto come Canton Mombello, che ha 330 detenuti con invece una capienza di 182 posti. Mancano gli educatori, mancano davvero tante figure che possono far sì che il periodo della detenzione sia davvero anche un periodo di rieducazione e di reinserimento nella società. Dobbiamo davvero chiederci che paese stiamo costruendo e che idea abbiamo sulle carceri. Con Monsignor Angelo Pagano parliamo dell'Etiopia. Il vicariato apostolico di Harare è un vicariato apostolico molto esteso, se non sbagliamo 266.000 chilometri quadrati. Con lui, per entrare un po' a conoscere meglio questo territorio, le chiediamo davvero di spiegarci dal punto di vista sociale e religioso, di fare una fotografia dell'Etiopia.
Beh, grazie innanzitutto per avermi invitato a darmi questa occasione di parlare del vicariato dove mi trovo da 8 anni. Esattamente ieri sono stati 8 anni che Papa Francesco mi ha nominato vicario apostolico del vicariato apostolico di Harare e io provenivo dalla missione del Camerun. Come ha detto lei all'inizio, è un vicariato molto vasto, quasi grande come l'Italia, e si trova nell'est dell'Etiopia. E il vicariato apostolico di Harare confina con la Somalia, con Gibuti e chiaramente con l'arcidiocesi di Addis Abeba. Quindi noi ci troviamo in un contesto prettamente musulmano. Nel vicariato ci sono circa 10 milioni di abitanti. I cattolici sono sui 10.000, non di più. E la maggioranza sono proprio di religione musulmana e poi abbiamo anche la Chiesa ortodossa. Dal punto di vista religioso si può dire che tutto sommato le tre religioni vanno anche abbastanza d'accordo, si fa qualche lavoro insieme, anche se la realtà per i cattolici, per i cristiani in generale, è molto difficile perché in alcune zone del vicariato, in alcuni villaggi, in alcune città, la popolazione musulmana supera anche il 90%, 95%, addirittura abbiamo una stazione missionaria che è a circa 100 km dal confine della Somalia, dove abbiamo 5 cattolici, dei quali 2 sono il sacerdote e una suora, e gli altri 3 sono stati importati da altre parrocchie per iniziare questa nuova missione. E, dicevo appunto, le religioni vanno abbastanza d'accordo e chiaramente per quanto riguarda l'ambito sociale o di promozione umana, noi siamo molto impegnati come vicariato, ringraziamo veramente le organizzazioni internazionali che da quando è esistito la Caritas, circa 40 anni fa, hanno sempre sostenuto con progetti sia idrici, sia alimentari e costruzioni varie, e tra questi poi menzioneremo anche Amare di Brescia, che è da parecchi anni che aiuta il vicariato, prima che io arrivassi al vicariato, e già anche con me abbiamo iniziato dei progetti.
Grazie, poi torneremo a parlare dell'Etiopia. Nel primo servizio di questa settimana siamo andati all'ordinazione diaconale di Carlos Romero Villarroel nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, sabato 20 aprile.
Sabato 20 aprile, nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria in via Cremona, il vescovo Pierantonio Tremolada ha presieduto l'ordinazione diaconale del religioso piamartino Carlos Ivan Romero Villarroel.
L'ordinazione diaconale è il momento precedente all'ordinazione presbiterale. È un cammino nel quale, dopo un lungo discernimento, un lungo percorso di formazione, dopo gli studi teologici, uno è invitato dalla Chiesa ad assumere il ministero proprio del servizio. Quindi per me è un momento molto importante, perché da religioso piamartino l'anno scorso ho fatto la professione perpetua, e adesso è il momento nel quale come che culmina questo percorso di formazione iniziale e inizia proprio una nuova tappa.
Per l'immagine che accompagna l'ordinazione, il religioso cileno, esperto nelle comunicazioni sociali, ha scelto un versetto del Vangelo di Giovanni al capitolo 13, «Come io ho fatto a voi».
La fede l'ho incontrata prima di tutto nella famiglia, e lì dopo Dio nella mia storia, attraverso piccoli eventi, attraverso le persone che incontravo, mi ha parlato. Attraverso sacerdoti che ho incontrato, conosciuto, persone che mi aprivano un po' la strada a questa vita di fede, e lì io mi sono messo la domanda cosa fare. E da piccolo avevo il desiderio di diventare prete, e lì attraverso queste diverse esperienze ho potuto coltivare la mia fede attraverso anche le amicizie, ed è così come il Signore mi ha toccato il cuore, mi ha invitato a servirlo, anzitutto nei giovani.
La diocesi si unisce alla festa della Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth.
Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato la testimonianza del nuovo diacono piamartino Carlos Romero Villarroel, che è stato ordinato dal vescovo Pierantonio. Continuiamo a parlare di Etiopia con il nostro ospite, Monsignor Angelo Pagano, vicario apostolico di Harare in Etiopia. Abbiamo fatto una fotografia della realtà sociale e religiosa. Ci sono diversi progetti in campo. Tra i tanti progetti c'è un rapporto consolidato con Amare Onlus, che è una realtà bresciana che da anni è impegnata anche nel suo vicariato. Quali sono un po' i progetti in campo e se possiamo anche svelare qualche rapporto futuro che sta per nascere?
Sì. Beh, i progetti che abbiamo, come avevo accennato prima, sono variegati, no? Variano veramente tanto, vanno dall'idrico, dall'acqua, la distribuzione di generi alimentari, sementi, piccoli dispensari che abbiamo, e scuole. Quindi il vicariato va avanti veramente grazie alla provvidenza, a tante persone di buona volontà e a tanti enti che ci aiutano in tutto e per tutto. Il nostro segretariato cattolico di Harar ha circa, dipende un po' dalle situazioni che si creano, più di 1000 operai, perché scaviamo pozzi, facciamo strade, piccoli acquedotti, e distribuzione appunto di cibo, e ci siamo messi anche tanto nell'agricoltura. Perché Harar come zona, il vicariato di Harar come zona, ha sempre avuto questi problemi della siccità. E quando non c'è la siccità arrivano le piogge, ma tante volte ci sono le alluvioni, quindi portano via un po' tutto. Quindi abbiamo insegnato come fare i terrazzi e come fare l'irrigazione con la poca acqua che c'è, economizzare e tutto quanto. E per quanto riguarda invece i nostri amici di Amare, penso che sia un po' difficile elencare tutti gli aiuti che hanno fatto in questi anni. Io mi fermo soltanto a quelli che conosco, che ho conosciuto di persona, no? Arrivato in Etiopia, loro avevano già fatto dei progetti, sponsorizzato dei progetti tipo scuola, pannelli solari, e nella zona di Gigiga, che è a circa 100 km di distanza da dove risiedo io, è stato un bene senz'altro per la gente, anche se purtroppo poi con delle piccole conseguenze di guerra, guerriglia che abbiamo avuto, purtroppo in Africa è così, no? Tante cose vanno rispettate, meno male, però qualche cosa va anche danneggiata, però anche lì siamo riusciti a metterla a posto. Un'altra cosa molto importante è stata la clinica della maternità fatta in un villaggio che si chiama Midagdu, dove nel giro non so di quanti chilometri non c'era nessun dispensario, nessuna clinica. E purtroppo si fa fatica a portare avanti le cose, ma l'importante è che ci siano queste strutture, no? E ultimamente invece, grazie a loro, siamo riusciti a programmare e a iniziare la messa in opera di 3 progetti per l'acqua. 2 di questi progetti consistono nel raccogliere l'acqua piovana e avere delle cisterne per poter poi usufruirle durante l'anno. Mentre un altro progetto, che è un po' più grande, consiste nel recuperare una fonte di acqua che avevamo già e fare appunto questo acquedotto.
Abbiamo parlato delle tante risposte messe in campo dal punto di vista educativo, sanitario, idrico. Di che cosa, secondo lei, oggi ha più bisogno il suo territorio?
È veramente una domanda molto difficile questa, perché l'Etiopia in generale, se si escludono le grandi città, dove uno non pensa di essere in Etiopia, ha bisogno un po' di tutto, no? Dalla scuola, dai dispensari, la salute e la fame. Quella della fame è una cosa cronica, perché ritorna spesso, forse non tutti gli anni, ma ogni 2-3 anni in alcune zone abbiamo questo problema. E quando invece sembra che tutto vada bene, che c'è anche la possibilità di avere un buon raccolto, arrivano le cavallette. E quando arrivano le cavallette, come 2 anni fa, praticamente distruggono tutto, no? Comunque la cosa più importante, secondo me, è quella dell'educazione. Perché soltanto se riusciamo a dare un'educazione un po' uguale a tutti i nostri piccoli, no? Perché noi non pretendiamo di avere università o scuole superiori, credo che questo possa aiutare la stessa gente a avere un'istruzione, a rispettarsi e anche a vedere le necessità che loro hanno bisogno in quel momento. Tante volte nelle missioni, io sono stato missionario ormai da 36 anni, si fanno tante cose, però la cosa più importante, proprio frutto di esperienza, è quella di parlare con i consigli pastorali, con la gente e chiedere cosa avete bisogno, perché magari io vedo un bisogno ma che per loro dice niente, e allora poi lo trascurano, non lo portano avanti. Ma se il progetto si sceglie insieme, poi sono le stesse persone che sono molto scrupolose e riescono a non far fallire il progetto. Quindi l'educazione è senz'altro la salute.
Possiamo dire che oggi l'Etiopia, grazie all'impegno di Amare Onlus, di Caritas Diocesana Brescia, non è abbandonata dai bresciani.
No, perché non è soltanto il vicariato apostolico di Harar che usufruisce di queste cose, ma ci sono anche altri vicariati, e questo io credo che sia molto bello, no, da parte nostra. Noi non vediamo gelosie o competizioni in queste cose, però ecco, dove c'è più bisogno è bene che sia presenti, quindi noi non possiamo fare altro che ringraziare, e porto anche i saluti e i ringraziamenti dell'emerito vescovo, quello prima di me, che veramente ha a cuore la vostra associazione per tutto il bene che avete fatto.
Nel secondo servizio di questa settimana siamo andati a Montichiavi, al centro fiera del Garda, per seguire Seridò, l'annuale appuntamento dedicato ai più piccoli.
Seridò è la più grande festa dedicata alla famiglia e al gioco a misura di bambino. È un'esperienza unica di aggregazione dove i piccoli, accompagnati dai più grandi, possono ritrovare il piacere di giocare insieme semplicemente.
Ci sono famiglie che vengono da tutta la provincia, ma non solo, anche da altre province e addirittura da altre regioni. perché? Perché è la festa dei bambini ed è la festa delle famiglie che giocano insieme. Come sempre ci sono dei giochi tradizionali, gli evergreen che non possono mancare, mi viene in mente il trenino che è un po' il simbolo di Seridò, ma non solo, e poi cerchiamo però anche di inserire delle novità. Quest'anno per esempio c'è una sabbionaia molto grande che fa andare i bambini direttamente in spiaggia, direttamente a giocare con secchielli e palette. E poi per esempio nel padiglione dello sport c'è l'arrampicata, che è molto molto bella, molto avventurosa ed entusiasmante. Seridò non è il paese dei balocchi, Seridò è un posto dove il gioco ha un valore educativo, dove dietro ogni attività c'è un'esperienza di tipo educativa. E l'altro messaggio importante è la centralità del bambino e la centralità della famiglia. In un momento anche di natalità, di inverno demografico, penso che sia un messaggio ancora più attuale e importante.
L'edizione 2024 è la 26esima. 120 proposte al Centro Fiera del Garda di Montichiari tra spazi gioco, laboratori, attività sportive, sabbionaia, gonfiabili, spettacoli e l'immancabile trenino.
L'esperienza di Seridò rientra in quello che è definito il PCTO, che era un po' l'alternanza scuola-lavoro di una volta. Quindi i ragazzi e le ragazze vengono esattamente a fare uno stage, ovviamente col ruolo di animatore, perciò gli indirizzi scolastici che noi privilegiamo sono quelli che hanno uno sbocco nel sociale, perché chiaramente incontrano i bambini, le bambine, i familiari, i genitori, e loro devono, oltre che animare il punto gioco, osservare un po' le relazioni familiari, come il bambino gioca, come si affida al papà o alla mamma, come il papà e la mamma intervengono nel gioco, se lo anticipano, se lo aiutano, se gli fanno fare quello che lui desidera di più, soprattutto con il sorriso in volto tutto il giorno, perché è fondamentale, è la maglia arancio che fa di Seridò una delle caratteristiche più importanti di questo evento straordinario.
È un'esperienza fantastica perché è una cosa nuova, quindi è comunque esperienza che può portare a migliorare il mio aspetto, il mio carattere, e sicuramente in preparazione anche del futuro, dato l'indirizzo scolastico che sto frequentando, sicuramente mi sta aiutando tanto. La parte migliore è indubbiamente il fatto di avere a che fare e avere un rapporto con tanti bambini, e che di conseguenza ti permettono di tornare anche te stesso un po' bambino. La parte complicata forse invece è il rapporto con i genitori di questi bambini, che ogni tanto anche loro tendono a non rispettare il regolamento, e quindi di conseguenza i bambini poi tendono a fare quello che dice il genitore, e diventa poi complicata la gestione di tutto l'insieme.
Ritorniamo a parlare con il nostro ospite, Monsignor Angelo Pagano. Abbiamo parlato della chiesa etiope, la chiesa cristiana, che è minoranza in un paese a maggioranza musulmana. Che cosa possiamo recuperare dell'esperienza della chiesa in Etiopia oggi qui da noi in Italia?
Beh, come ho detto all'inizio, i cattolici fanno molta fatica, perché tante volte si è anche discriminati. E quindi questo ci aiuta forse a essere anche più uniti, ad andare molto più d'accordo tra di noi, a programmare momenti, eventi insieme. Quello che possiamo recuperare, secondo me, è la gioia veramente del Vangelo, no? Come si vive ancora in semplicità, come si accoglie veramente la parola, no? È straordinario vedere come queste donne anziane, questi uomini anziani o ai bambini stessi, che non è che abbiano molte possibilità per essere contenti, per fare delle feste, ma quando si trovano insieme e ci troviamo insieme a discutere sulla parola o organizzare qualche evento, si vede proprio la sete che hanno queste persone, no? Quindi non soltanto la sete di acqua, ma hanno questa sete spirituale. E una cosa molto bella è stata la preparazione al sinodo dei vescovi, perché grazie appunto all'input del Santo Padre ci sono state fatte delle richieste, delle domande, e ci siamo trovati più di una volta insieme con queste persone che la maggior parte nei villaggi rurali non sanno né leggere né scrivere. Ed erano anche sorpresi, meravigliati, ma come? Il Santo Padre e i Vescovi ci interpellano, chiedono da noi cosa bisogna, ma siete voi i maestri, una cosa. Invece è stato molto bello perché la gente si è data da fare e erano fedeli anche agli incontri che chiedevamo, agli appuntamenti, abbiamo pregato parecchio, venivano per la messa, per le novene, no? Ecco, io credo bisogna ritornare un po' forse in Europa anche a queste origini, no? Ormai si corre, si sta sempre con l'orologio al polso, agli occhi, col telefonino in mano, per carità, non si può fermarsi, no? Perché si va sempre avanti. Ecco, forse bisogna recuperare, non vuole essere un giudizio, per carità, però quello stare insieme, quello lasciar perdere tante cose e andare un po' all'essenziale della vita, no?
Facciamo tesoro di queste indicazioni, cerchiamo di tornare all'essenziale ascoltando anche il commento al Vangelo a cura di padre Cristoforo Olivetano dell'Abbazia di Rodengo Saiano. Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.
Il brano evangelico della quinta domenica del tempo di Pasqua ci offre l'immagine della vite e dei tralci. È uno di quei momenti in cui Gesù si autopresenta, dice cose molto importanti a coloro che desiderano seguirlo, svela la sua vera identità. Gesù dice: «Io sono la vite vera». Attraverso questa descrizione possiamo cogliere quanto siamo vicini a Dio, in quanto i suoi tralci. Grazie al battesimo noi siamo stati innestati in Cristo. Non si tratta di una legatura forzata, non siamo un prodotto di ingegneria genetica, ma in maniera naturale prendiamo la vita dalla vite vera e grazie ad essa possiamo crescere. Non c'è bisogno di alcun merito, non dobbiamo arrampicarci su questa pianta viva e vivificante che è Gesù stesso, perché la sua presenza e il suo amore si donano a noi gratuitamente e la nostra natura tende con tutte le sue forze ad emergere da lui. Certamente Gesù, che è la vite, è la vita stessa e noi non siamo autosufficienti. I nostri tralci rimangono vivi grazie a Lui, ma siamo strettamente uniti. Siamo inseparabili se vogliamo davvero vivere. Mentre Gesù ci offre questa spiegazione splendida grazie alla quale possiamo rallegrarci per questa nostra origine divina, Egli parla anche delle difficoltà. Parla della purificazione, della potatura, del fuoco che brucia. Dio con questo non intende separarsi da noi, non vuole tagliarci fuori dal suo amore, non vuole privarci della comunione di vita con Lui. Al contrario, Dio desidera aiutarci a prendere consapevolezza di tutto ciò che ci allontana da Lui. E al tempo stesso spreca quell'energia che proviene dal tralcio senza produrre alcun frutto. Una volta tolti quei ramoscelli malati, tutto l'umore che proviene dalla vite ci permetterà di vivere in pienezza e portare frutto. Dai nostri frutti saremo riconosciuti. I nostri frutti rallegrano il cuore di Dio e sono anche la fonte della nostra gioia, e possono inoltre rallegrare e trasformare il cuore di chi vive accanto a noi.
Come ogni settimana ci salutiamo con una parola chiave. Il nostro ospite è Monsignor Angelo Pagano, 36 anni di missione, Cameum, Etiopia. Che parola ha scelto?
Come parola ho scelto Salam, nella lingua amarica, e penso che è anche una lingua un po' universale, perché salam vuol dire pace. non solo l'Etiopia ha bisogno di pace, ma io penso che in questo momento tutti abbiamo bisogno di pace, perché si sente quello che capita in giro. Ma l'Etiopia è decenni che è martoriata o da guerre, o da conflitti interni, o da conflitti etnici. E quindi veramente mai come in questo momento c'è bisogno di questa pace. Si sente quando si parla con la gente, anche perché è un periodo dove non viviamo in serenità e in tranquillità, no? Quindi è importante, noi lo sottolineiamo sempre con la nostra gente, e la Chiesa Cattolica ha deciso in Etiopia che durante tutte le sante messe, al termine della Santa Messa, si dice proprio quella preghiera di San Francesco sulla pace, no? Proprio perché la nazione intera ha bisogno di questa pace, e di conseguenza io penso che il mondo intero, l'uomo, ha bisogno di questa pace, che è la pace che viene da Dio e che deve entrare nei nostri cuori.
Grazie a Monsignor Angelo Pagano, vicario apostolico di Harar in Etiopia. Continuiamo a sostenere questa terra e soprattutto appunto il vicariato di Harar. La buona notizia si può rivedere sul nostro sito lavocedelpopolo.it e sui nostri canali social. E vi aspettiamo la prossima settimana.
La buona notizia. L'approfondimento settimanale.